Buonasera a tutti, sono qui con Francesco.
Salve a tutti, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì di Radio Gamma 5.
E siamo qui ancora una volta per parlarvi di stregoneria, magia e paganesimo. Vi ricordo sempre che io sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, ormai dovreste conoscere la memoria, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Lascio un attimino la parola a Francesco,
sì, ecco,
che vi parlerà poi delle conferenze in generale.
Ricordo appunto che poi su internet c'è tutto. Ricordo che da questo momento su un sito, poi aveva mandato su tutti gli altri siti che sono collegati, esiste anche su una chat line proprio pagana, che per il momento è raggiungibile solo da un sito che si trova su Xum, che si chiama proprio Paganesimo, e lì c'è la chat che poi verrà anche inserita negli altri siti. Perciò appunto chi vorrà usare questo nuovo strumento ha la possibilità. Ricordo, e Claudio l'aveva anche accennato nella trasmissione precedente, che i nostri amici della Libreria Primordia di Milano adesso hanno un sito col catalogo su internet, do il loro indirizzo che è http://utenti.tripod.it/primordia, e hanno tutto il catalogo, c'è il numero telefonico della Libreria di Milano, e che appunto chi vuole cercare libri abbastanza originali, curiosi, c'è di tutto, c'è perciò anche cose che insomma, vabbè, è una libreria, di conseguenza sono più le fasce di utenti, però almeno non vi trovate i libri sul giubileo, non vi trovate le vite dei santi, non vi trovate quel criminale di San Francesco e altre cosette, che è già positivo. Passiamo invece a cose più vicine anche nel tempo. Allora, ricordo che c'è un ciclo di conferenze nella sede di Marostica di Radio Gamma 5. La sede a Marostica è in via Montello 66 sulla statale Marostica Bassano, e l'ex sede dell'emittente regionale veneta. Allora, questo ciclo di conferenze comincia sabato 14 ottobre alle ore 20:30. L'argomento della conferenza è sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura? Magia, stregoneria, paganesimo, nuova terapia d'urto. Il relatore è il nostro mio Claudio Simeoni. La conferenza appunto sabato 14 ottobre alle ore 20:30. Venerdì 20 ottobre alle ore 20:30, vampirismo oggi. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano ogni dove, relatore il professor Silvano Lorenzoni. Sabato 28 ottobre, alle ore 20:30, monoteismo, stupro e pederastria, in una conferenza espositiva dei principi etico-sociali della stregoneria del paganesimo politeista, relatore sempre Claudio Simeoni. Venerdì 3 novembre, alle ore 20:30, la paura, come veniamo condizionati fin dalla nascita alla paura, relatore Gian Berra. Ricordo anche una cosa che appunto è già in programma, diciamo nella scaletta della trasmissione, che a cominciare dalla fine di ottobre probabilmente per circa un mese e mezzo il professor Silvano Lorenzoni sarà nella trasmissione serale a presentare un suo libro, un suo studio, una sua ricerca per quanto riguarda lo sviluppo e l'affermazione del monoteismo in Europa all'inizio della diffusione del monoteismo. Questo è un argomento anche abbastanza d'attualità in ambito culturale, in quanto io ho visto che due case editrici hanno già pubblicato, una è la Bulzoni e l'altra deve essere la Corbaccio, hanno pubblicato dei voluminosi libri dal costo di 70.000 lire l'uno sull'argomento, tenendo conto che questo è uno studio un po' particolare, tenete conto che praticamente il professor Stefano Lorenzoni vi leggerà il libro, più dopo sarà disponibile per le telefonate, per le chiacchierate, per le domande, penso che sia un'occasione d'oro e sia anche un risparmio economico per chi voglia approfondire questo tema. Logicamente, come tutti noi pagani, ogni pagano ha le sue preferenze, ha le sue referenze, ha i suoi orientamenti e di conseguenza, come tutti già conoscono questa trasmissione, sanno che benissimo ognuno porrà degli accenti diversi su delle cose diverse. Io l'ho sempre rilevato, per fare un esempio proprio così stupido, Claudio è un ammiratore di Castaneda e io l'ho sempre detto di Castaneda più della copertina, e un tentativo della quarta di copertina non ho fatto, eppure questo qua non ci impedisce, pur con la differenza delle letture e delle ricerche dei testi che andiamo a leggere, di essere pagani e di comprendere quanto importante sia la differenza e quanto importante sia ogni pagano e quanto importante sia la capacità di ogni uomo di realizzarsi, anche perché noi pagani, al contrario di quelli stupidi, scemi, non abbiamo lo Spirito Santo, perciò se
non abbiamo la verità noi.
Non abbiamo la verità, ma siccome appunto io faccio questo accenno al costo dello Spirito Santo, perché poi parleremo di un fatto molto simpatico che riguarda una setta all'interno della Chiesa Cattolica nel Vicentino, che secondo loro la realizzazione viene perché a un certo punto Dio gli manda lo Spirito Santo, e io sottolineo che noi pagani non abbiamo lo Spirito Santo, perciò uno è quello che riesce a realizzare e uno quello che riesce a fare. Allora, Io do appuntamento per tutti quanti gli ascoltatori a Marostica, sabato 14 ottobre alle ore 20.30, via Montello 66, ex sede dell'Unità Regionale Veneta, statale Marostica Bassano. C'è là appunto la conferenza di Claudio Simeoni. Prendo anche un'altra cosa, così incido col presentare un'iniziativa che non è nostra, però di questa associazione fa parte un amico. Questo amico ci ha garantito
la serietà.
La serietà ci ha detto che soprattutto i cristiani gli stanno antipatici, e di conseguenza già positivo. Hanno delle idee che sono diverse dalle nostre su alcune cose, però ad esempio hanno organizzato una conferenza sulla reincarnazione. Noi come pagani nella reincarnazione sapete che non ci crediamo.
Anche se qualche pagano...
Sì, beh, ma io ho notato che esistono pochissimi pagani, cioè che anzi è una tematica che proprio, cioè, è molto marginale in ambito pagano, e deriva più dalle esperienze precedenti o dalle esperienze culturali di una persona.
Sì.
E appunto, però loro hanno un concetto interessante della reincarnazione, cioè dicono si sente molto propinare la tesi che uno si reincarnerà. Loro dicono sì, esiste la reincarnazione, ma non esiste la possibilità di trasmettere il proprio io o il proprio essere o le proprie emozioni. L'unica cosa che si può reincarnare è che tu ritornerai in energia, e questa energia darà forma a una nuova forma di vita, di conseguenza la tua individualità è destinata a sparire. E questo qui, rispetto alle porcherie sulla reincarnazione che si sentono, sì, è già un progresso. Allora, è già un progresso. Sì, beh, nel senso appunto che già qualcuno viene a dire che esiste, tu ti dovrai reincarnare per scontare le tue pene, le tue colpe. Qualcuno che dice sì, io credo nella reincarnazione, ma questo non è possibile, già dimostra che comincia a fare un argomento più approfondito e non più sugli slogan. Do queste coordinate. Allora, l'Associazione Culturico e Tradizionali Hermes ha sede in Viale Trieste 292 a Vicenza. Loro hanno scelto Hermes, difatti hanno come anche simbolo, hanno un simbolo alchemico di Hermes. Allora, conferenza e dibattito sul tema considerazioni sulla reincarnazione. I relatori sono il dottor Marco Albertazzi, filologo, Università di Trento, e il dottor Giulio Magazzini, direttore della rivista Studi Tradizionali Atrium di Rovereto. Allora, la conferenza avverrà domenica 22 ottobre alle ore 16, Palazzo Collerere, a Chiuppano, Vicenza. Per chi vuole informazioni può telefonare al 0348 7928 59598. Ripeto, 0348 7928 598.
Più piano, Francesco!
Sì, va bene. Ecco, e perciò chi vuole anche dibattere sulla reincarnazione, appunto, ricordo, domenica 22 ottobre alle ore 16, Chiuppano, Palazzo Collerere, che è lì in centro. Ecco. Lascio la parola.
Vabbè, no, io voglio dire due parole sulle mie particolari conferenze, no? Cioè, per, siccome le faccio io, se è chiaro, parlo essenzialmente di questo. Queste due conferenze che vengono tenute chiudono praticamente un ciclo, no? È il ciclo nostro di quattro conferenze. Nella prima conferenza abbiamo parlato dei concetti differenti, no? Fra cristianesimo e paganesimo politeista, abbiamo visto che sono inconciliabili. Nella seconda conferenza abbiamo stregoneria oggi, abbiamo parlato di quelli che sono gli elementi che conducono l'uomo a trasformarsi, cioè gli elementi della stregoneria. Nella seconda la terza conferenza che terrò è sufficiente lunga astinenza di presenza presenza clericale di astinenza di presenza clericale per salvaguardare il linea magico dell'individuo, della società e della natura, magia, stregoneria, paganesimo. Praticamente va a identificare quelli che sono le necessità del paganesimo, cioè della rappresentazione pagana all'interno del sistema sociale. Siccome tutte le nostre conferenze, prima vado a definire quelli che sono i principi da cui scaturisce questo sistema sociale, poi vado a definire quelli che sono l'interiorizzazione di questi principi del sistema sociale, che cessano di essere cattolici, diciamo così, e diventano principi di fondazione giuridica. Poi parlo delle tensioni che attraversano l'uomo per cercare la propria libertà, e poi perché il paganesimo può aiutare l'uomo nella ricerca della libertà all'interno della società. Per cui questa è una conferenza sociale, cioè di religione pagana come sua rappresentazione nel sociale. L'altra conferenza, monoteismo, stupro e pederastia, e invece va a centrare un elemento fondante del paganesimo, cioè la capacità dell'uomo di fondare il futuro, cioè di rimuovere quegli ostacoli che impediscono all'uomo di fondare il futuro della società. Per cui praticamente è tutto un ciclo che viene a completarsi con queste altre due conferenze. Le altre conferenze, vi ricordo che Vampirismo Oggi e la conferenza sulla paura che terranno sia Gian che Lorenzoni e sono già state tenute qui a Radio Gamma e hanno avuto insomma, un buon successo, direi.
Specialmente... Sì, beh, comunque io voglio ricordare che sul costo della conferenza dell'Empio della paura Gian sta parecchio lavorando, di conseguenza esatto. Penso che usciranno una conferenza quasi ex novo, quasi cioè nel nuova, senso sì. Che non sarà una pura ripetizione di quella che già avete sentito, ma siccome c'ha, già io ho avuto occasione di andarlo a trovare recentemente, visto che sta lavorando seriamente sopra e sta aggiungendo parecchio materiale. Facciamo un inciso, un piccolo collegamento di attualità. Appunto sabato 14 ottobre c'è questa conferenza di Claudio sul discorso della presenza clericale e sull'astinenza che c'è stata. Bene, legando al momento di attualità, in questi giorni è uscita una rivista che ha che poco a che fare col discorso religioso, nel senso che noi sentiamo, però si chiama, la rivista la conoscerete, Micromega.
Ah sì.
Ecco, il titolo di questo numero fa "È laico e bello". E tra l'altro, tra l'inserto appunto "laico e bello", c'è, si parla della volontà di prepotenza della Chiesa Cattolica, si parla del discorso dell'eutanasia su cui la Chiesa Cattolica fa pressioni, si parla dell'esempio della RU486 che è la pillola del giorno dopo, perché appunto invece di creare sofferenza, invece di creare disagio, con la RU486 può non piacere, però se c'è qualsiasi elemento, data questa situazione, perché logicamente bisogna certo. Anche essere realistici, cioè se la situazione è così, nessuno ha la bacchetta magica tranne che il fasullo Dio creatore, di conseguenza noi abbiamo la capacità di modificarsi, che sono degli uomini della cultura, della società, che è ai nostri tempi, perciò se esiste una situazione di emergenza ed è risolvibile, si affronta con quei mezzi, poi si andranno a creare delle condizioni culturali, sociali, politiche, certo. Religiose, che potranno essere diverse. Può anche non piacere, però bisogna anche affrontare le cose, cioè di fronte alla creazione di nuova sofferenza, di nuovo disagio, di nuovi problemi, è meglio qualcosa che impedisca questa creazione e che almeno fermi la situazione. E appunto c'è il dibattito appunto sull'RU486, che è la pillola del giorno dopo, la chiamano così. C'è un articolo sulla bestemmia, c'è un articolo sull'otto per chi, cioè sull'otto per mille a chi va e cosa viene fatto, c'è un intervento alla ricerca della laicità perduta, c'è una polemica su un'obiezione poco civile, cioè nel senso il fatto che i medici cattolici possono in una struttura pubblica opporre obiezione a una legge dello Stato nell'applicazione dell'aborto, e non sappiamo cosa porta l'obiezione di coscienza.
Certo.
E abbiamo avuto il caso di Treviso non poche settimane fa, delle condizioni in cui ha dovuto abortire una donna di Treviso, e penso che le condizioni di punto di vista umano con cui ha dovuto abortire siano veramente vergognose. Poi appunto c'è un argomento sulla ruola di religione e c'è un bell'articolino che è preso ripreso da un libro, che è L'inganno della sindone. Come avete notato, quest'anno hanno fatto la carnevalata del Giubileo, hanno aggiunto l'estensione di quel lenzuolo sporco che chiamano sindone, dicendo che è stato un grande successo, e volutamente hanno messo il silenziatore e non se ne parla più.
Sì, infatti è stato un fallimento.
Stranamente appunto. Ecco, e poi c'è il discorso del dibattito sulla bioetica, sulla clonazione. E questo, ad esempio, già dà una dimostrazione come pubblicamente alcune tematiche che noi affrontiamo dal punto di vista religioso vengono affrontate dal punto di vista anche politico,
sì,
e pratico.
La rivista Micromega già fece quel numero strano di Micromega, Dio esiste, sì. Una roba del genere, che ebbe un successo spaventoso. Cioè neanche loro si pensavano una roba del genere. Quando 5, 6, 7 ristampe, una roba folle per una rivista del genere. E adesso si stanno accorgendo che quello è il bisogno delle persone, cioè il bisogno delle persone è il sociale, cioè è la vita sociale, sono le relazioni fra l'uomo e il mondo sono importanti, e hanno scoperto che in effetti sono importanti questi temi, per cui tutto sommato insomma le nostre trasmissioni sono abbastanza relative.
Sì, beh, noi abbiamo fatto sempre da apertura, da avanguardie, abbiamo mantenuto aperta una breccia, e poi su questa breccia qualcuno
si buttano
tutti.
Sempre aiuti sono.
Sì,
eh?
Sì, ma di fatto rispetto agli integralismi, qualsiasi aiuto che parli di tolleranza, in momento in cui viene a citare l'intolleranza, è auspicabile, è apprezzabile, logicamente si può far di meglio e si può avere di più volendo, però questo di meglio dipende sempre da noi.
Ricordo che dai nostri siti tutti gli articoli che ci sono, tutti i pezzi possono essere copiati,
sì.
E possono essere scalati gratuitamente. Come l'ingresso alle conferenze, è un ingresso libero e gratuito, cioè non c'è niente da pagare. È chiaro che se qualcuno comprerà un libro darà una mano alla cooperativa,
ecco.
Noi metteremo dei materiali, cioè noi quello che ci interessa non è tanto Io so perfettamente che noi abbiamo giocato a fare le nostre strategie, ma noi facciamo delle strategie, e le nostre strategie sono quelle anche di introdurre delle idee più o meno giuste, più o meno sbagliate in alcune persone. Cioè, siccome siamo accerchiati dalle organizzazioni cattoliche, chiaramente noi facciamo le nostre strategie, però quello che a noi ci interessa non è tanto... A noi ci interessa costruire la religione pagana politeista, appunto. Però quello che ci interessa è far scorrere le idee, cioè far scorrere il pensiero, far scorrere il sentire delle persone, la percezione del mondo delle persone. Per cui il resto per noi è abbastanza secondario in questo momento. Verrà un momento in cui altre cose diventeranno importanti, però questo è che ci interessa. Per cui ogni volta che qualcuno acquista qualcosa o fa qualcosa o trova qualcosa di interessante in quello che noi facciamo, per noi è sempre un successo. Per cui tenetelo ben presente questo. Va bene, Francesco. Adesso preparatevi, perché oggi ho una siringata che non so, spero che Francesco abbia pazienza, ma ha sempre pazienza in realtà. Allora, oggi parleremo fra le più grandi divinità che ci siano state, e sono i figli di Giappeto e di Climene. I figli di Giappeto e di Climene in Esiodo rappresentano quelli che è lo stregone fra gli esseri umani, più o meno. Vabbè. Parleremo appunto di questi personaggi. Alcuni nomi dei figli di Giappeto e di Climene, fra le altre cose vi posso dire subito: uno è Prometeo, Epimeteo, Menezio e Atlante, fra le altre cose, tanto per fare i nomi. Questi nomi sono anche dei verbi, cioè sono anche usati per definire delle cose, per cui hanno un significato reale, hanno un significato, diciamo così, come si può dire, di azione, di movimento, cioè hanno un significato di forza. Per cui noi li chiamiamo dei perché sono degli dei, ma ricordate che gli dei sono forze, cioè sono esseri che agiscono dentro di noi e fuori di noi. Noi possiamo identificarci, possiamo andare a prenderceli, possiamo svilupparli dentro di noi a seconda dei nostri bisogni. Cioè, nel paganesimo il Dio non è un qualcosa davanti al quale ci si mette in ginocchio. Il Dio è fuori di noi ed è dentro di noi, ed è il Dio dentro di noi che incontra gli dei fuori. Perché i pagani sono diversi uno dall'altro? Perché hanno tanti dei dentro di loro che incontrano aspetti diversi della divinità. Non solo, ma abbiamo anche il condizionamento culturale che ci porta a leggerli in maniera diversa, abbiamo anche un pensiero che ci porta a leggerli in maniera diversa, però sempre questo è il punto: abbiamo degli dei dentro che spingono, e questi dei dentro incontrano degli dei fuori che sono diversi ognuno dall'altro, dopo simili, non simili, distanti, ma non è importante. Va bene, i figli di Giappeto e Climene. Da Giappeto e Climene si generano le forze divine attraverso le quali gli esseri della natura costruiscono loro stessi in quanto dei. I figli di Cronos, vi ricordate, Era, Zeus, Poseidone, Ade, Estia, Demetra, hanno costruito l'oggettività divina nella quale gli esseri costruiscono loro stessi. Non hanno costruito l'oggettività divina affinché altri esseri diventassero essi stessi dei. Era non ha costruito l'oggettività, l'essere natura di cui lei è la rappresentazione, perché gli esseri della natura diventassero essi degli dei. Era ha costruito l'essere natura per sviluppare se stessa, chiariamocelo, cioè è il suo egoismo l'essenza della vita. Ma hanno costruito l'oggettività divina perché soltanto in questo modo possono loro, gli dei, camminare nell'infinito dei mutamenti. I figli di Cronos hanno costruito le condizioni affinché la vita si esprimesse nelle profondità dell'essere terra. Rea, l'essere terra è Rea, nei mari infecondi e nell'atmosfera. Questi dei sono le profondità dell'essere terra, sono il mare e l'atmosfera. Non sono, come vorrebbero gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, gli dei del mare, gli dei dell'atmosfera, gli dei del cielo, ma il cielo è il Dio. E la terra un dio, sono le profondità della terra un dio, e il mare un dio, ma sono gli enti che noi vediamo questi dei. I figli di Cronos permettono ad Era di germinare e costruirsi nei mutamenti. Ricordiamo che Era è l'essere natura nel suo insieme. I figli di Cronos determinano anche le strategie attraverso le quali esprimersi. Estia, la verità, Demetra, la libertà, dove Estia fissa il livello di libertà raggiunto dagli dei e Demetra spinge per l'esercizio della loro libertà al fine di giungere a una nuova Estia. Gli dei che germinano nel seme di Era debbono necessariamente alimentare Era o possono aspirare a qualcosa di diverso di Era? Chi germina nel seno di Era è solo Era o può essere diverso da Era? Era è solo oggettività che alimenta se stessa, oppure è anche un crogiolo nel quale nuovi dei divengono per costruire la loro eternità? Ecco giungere in soccorso ai germinati in Era i figli di Giappeto e di Climene. I figli di Era non sono solo parti di Era che crescendo ne alimentano le trasformazioni, il potere di essere, il suo divenire nell'eternità dei mutamenti, ma possono trasformarsi in dei per l'intervento dei figli di Climene e Giappeto. Questi dei, parlando dal punto di vista dell'essere umano come noi oggi lo conosciamo e per quello che siamo in grado di descriverlo, lo trasformano da essere umano che con la sua esistenza contribuisce, alimenta e partecipa al divenire di Era in un essere umano che fonda la propria esistenza nella costruzione della propria libertà. Un essere umano che anziché costruirsi e fondersi con Era, costruisce se stesso in funzione del suo bussare ed esigere il suo posto nell'Olimpo. Sono i figli di Giappeto e Climene che, sorgendo nel cuore degli esseri umani, consentono loro di trasformarsi in stregoni. È interessante l'etimologia da cui deriva il nome di Giappeto, oppure, se volete, è forse più corretto, è interessante conoscere l'immagine definita col nome di Giappeto, a quale significato ha dato vita, quando la ricerca scientifica permette di spiegare le visioni senza esporre il veggente. Giappeto ha delle origini, ha dato origine al verbo iapto, che significa in greco deformare, lanciare o colpire. Questo potere di Giappeto si innesta all'interno degli esseri della natura attraverso le manifestazioni in essi dei suoi figli. La deformazione, il lanciare e colpire passano attraverso Climene. Attenzione, Climene viene dal verbo cluo, rinomato, celebre e famoso. Sento dire di me più o meno, Il deformare quanto costituisce la propria realtà deve essere magnifico, così il lanciare di colpire deve raggiungere la magnificenza che mille canti fra gli esseri umani celebrano per chiedere imitazione, l'imitazione nella costruzione del proprio percorso di libertà. Giappeto e Climene, uniti in amore, danno origine alle forze di libertà all'interno degli esseri della natura, non una libertà qualsiasi, ma la libertà dello stregone dalle condizioni nelle quali Era, l'essere natura, vuole costringerlo per riaffermare se stessa. Per cui esiste una lotta che fanno gli esseri umani anche contro l'essere natura, anche contro il volere di Era. Solo che Era è disponibile a scendere a patti con gli esseri umani quando questi, nel cercare la loro libertà, costruiscono la libertà anche dei vari aspetti di Era. E questo è un discorso che abbiamo già fatto parecchie volte. E il primo figlio è Atlante, Atlante l'infaticabile, l'essere che all'interno della propria specie regge il mondo. Regge il mondo affinché la propria specie possa andare oltre quel mondo, oltre quella descrizione, oltre quel vivere. Fra gli esseri di ogni specie esiste sempre chi riesce a farsi estia. Quest'essere, fra gli esseri che da Giappeto camminano verso l'eternità, è il farsi Atlante. Costoro prendono sulle proprie spalle il mondo e lo reggono affinché altri esseri della propria specie possano costruire se stessi. È come se costoro tenessero aperta la porta dell'infinito per consentire alla propria specie di passare oltre. Atlante è un grande guardiano. Un guardiano talmente grande che è il solo in grado di portare a termine un'impresa affidata ad Ercole. Ercole dovrebbe prendere i pomi della conoscenza e della consapevolezza e dell'eternità dal giardino delle Esperidi. Ercole non è in grado di portare a termine questa impresa e allora si rivolge ad Atlante. Accetta di reggere sulle sue spalle il mondo se Atlante porta a termine l'impresa. Atlante non è furbo. Atlante è ligio al proprio dovere all'interno delle necessità della propria specie. Così ci si racconta che Ercole imbroglia Atlante, dimenticando che Atlante può essere ingannato da Ercole, in quanto Ercole è l'essere umano che costruisce se stesso nell'infinito, mentre Atlante gli mantiene aperta la porta dell'infinito. Questo passo è preso da Apollodoro, non è preso da Esiodo. Non si fa non si affatica Atlante nel tenere aperta la porta dell'infinito alla propria specie. Egli sfida gli dèi, egli è Atlante, figlio di Giappeto e Climene, ed è guardiano dell'eternità per gli esseri nati nella natura della propria specie. Il secondo figlio di Giappeto e Climene di cui voglio parlare è Menezio. Anche in questo caso l'analisi del significato ci permette di rinunciare all'uso della percezione alterata in quanto le cose coincidono. Dai dizionari di greco leggiamo che Menezio deriva oppure dà vita al verbo menoinau, che significa desidero e bramo, oppure medito, penso ed escogito. Le due significazioni vanno concatenate, da qui il significato che seguendo le mie brame e il mio desiderio io penso, medito ed escogito, la migliore strategia per soddisfare la brama o il desiderio che mi assalgono. In questo caso la visione della stregoneria è uguale al significato, o meglio, se preferiamo, non è necessario esporre il veggente e la visione ed imporla quando il dizionario di greco ci permette di avallare quanto sto dicendo. Proprio perché Menezio prefigurava l'azione dello stregone che usava la propria forza, spinto dai suoi desideri e dalle sue brame, ma coscientemente, in quanto la direzione del suo uso era frutto del suo pensiero, della sua meditazione e perciò della sua strategia, Zeus lo colpisce e tenta di distruggerlo. Lo spinge nell'erebo, lo spinge nel dimenticatoio affinché gli esseri della natura non comprendano come agendo, concentrando la propria forza, il proprio potere di essere, attraverso i propri bisogni e le proprie brame, si possono legare gli dèi costringendoli a camminare al proprio fianco. Menezio viene cacciato nell'erebo. Solo l'essere umano che afferra nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza è in grado di camminare con coraggio nell'erebo, afferrare Menezio, alimentare il proprio cuore e costruire la propria strategia nell'eternità che costringerà Zeus ad aprire le porte dell'Olimpo. Menezio è la capacità dell'essere umano, nel nostro caso, di vivere strategicamente, la capacità dell'essere della natura di costruire e sviluppare il Dio che da dentro di sé spinge per divenire nell'eternità dei mutamenti. Menezio è il vivere strategicamente dell'apprendista stregone. Dice Esiodo: l'orgoglioso Menezio, Zeus onniveggente, all'erebo spinse, colpitolo col fulmine fumante per via della sua tracotanza e della forza senza pari. Il terzo figlio di Giappeto è Climene. Esiodo ci dice che viene immediatamente legato e torturato da Zeus. Prometeo si alzò con tutto il suo potere di essere davanti a Zeus e gli disse: qualunque cosa tu vuoi o tu farai, io esisto. Se tu non mi aprirai le porte dell'Olimpo, io, calato in ogni essere della natura, le scardinerò. Esiodo non inizia a raccontarci le imprese di Prometeo, ma la fine è la liberazione di Prometeo ad opera di Ercole, non senza il consenso di Zeus. Dice Esiodo: legò Prometeo dai vari pensieri coi inestricabili lacci, con legami dolorosi che a mezzo di una colomba poi avvolse, e sopra gli aventò un'aquila ampia d'ali che il fegato gli mangiasse immortale, che ricresceva altrettanto la notte quanto nel giorno gli aveva mangiato l'uccello dall'ampie ali. Ma la uccise il proprio figlio di Alcmena dalle belle caviglie Eracle, e dalla crudele sciagura allontanò il figlio di Giappeto e lo liberò dai tormenti, non contro il volere di Zeus Olimpio che regna dall'altro, perché Eracle, stirpe di Tebe, la fama fosse maggiore di quanto lo era prima sulla terra nutrice. In tal modo onorò l'illustre suo figlio e, pur irato, lasciò il rancore che prima nutriva, perché quello volle contendere contro i disegni del possente figlio di Cronos. Prima di conoscere perché Zeus abbia legato Prometeo, proviamo ad analizzare quanto scritto in prefazione. Così scopriamo che una delle doti di Prometeo era quella di possedere vari pensieri. Questi vari pensieri erano vari progetti, erano vari tentativi di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Prometeo, per Esiodo, aveva vari pensieri perché era in grado di progettare il futuro in vari modi. Cosa si avventa su Prometeo, legato con lacci dolorosi? Un'aquila ampie d'ali. L'aquila, in percezione alterata, è l'essere natura, è Era, che si nutre e si sviluppa attraverso la consapevolezza degli esseri che dal suo grembo germinano. Quest'aquila si avventa per tormentare Prometeo. Lei germirà il suo fegato, ma il suo fegato ricresceva. quale tormento. Prometeo costruiva se stesso e Era tentava di nutrirsene. Prometeo tentava di dare assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, ma era legato con inestricabili lacci e con legami dolorosi. Come le streghe, scusate un attimo solo, eccolo. Come le streghe che davano l'assalto al cielo della conoscenza volando sul bastone di nocciolo o sulla scopa, sfuggendo dai inestricabili lacci che un potere ben più perverso e vile imponeva loro, così Eracle la coercizione da Prometeo allontanò. Prometeo aveva costruito la libertà per gli esseri della natura, di Era, e gli esseri della natura, praticando la loro libertà, allontanarono la sciagura da Prometeo, non senza il consenso del cielo, né senza il consenso di Era, né senza il consenso di tutti gli dei, vennero aperte le porte all'Olimpo ai nuovi dei, alle coscienze di sé che germinavano nel senso di Era, bussavano a quelle porte per entrare nell'infinito. In tal modo costoro possono onorare Zeus, dando l'assalto all'infinito sulla loro scopa, sul loro bastone di nocciolo, sulle ali della loro volontà, la falce con la quale Gaia ha armato Cronos e i suoi figli. Ed è inutile la rabbiatura di Era nei confronti dei suoi figli, come è inutile l'ira di Zeus. I figli uccidono il padre per costruire il loro futuro. Uccidere il padre significa separare il proprio percorso nell'eternità da quello del padre. Così i figli di Era onorano Era separandosi da Era. Era è furiosa, i figli si separano da essa ed ella deve rallentare il proprio divenire. Ma proprio perché i figli si separano da essa, ella alimenta la qualità della propria esistenza. Non più generatrice di esseri che contribuiscono a costruire la sua coscienza, ma generatrice di dei che, determinando se stessi, la trascinano in un infinito che lei non avrebbe mai immaginato. Fra parentesi, interrompendo un attimo, vi ricordo che i figli di Era e di Zeus sono tre essenzialmente, è Marte che è la contraddizione, è Ilizia che è la nascita ed è Ebe che mi sembra la giovinezza, cioè fatalità, sono quelle che costruiscono, sono i figli che costruiscono gli dei e sono gli unici tre figli di Zeus e Giunone, ma ne parleremo andando avanti con Esiodo. Così Prometeo, il figlio di Giappeto e Climene, diventa il grande figlio di Zeus che non ricorre a trucchi per costruire se stesso, ma sfidando il padre degli dei gli impone la coscienza, la consapevolezza dei suoi stessi figli ai quali egli, il grande Zeus, deve deferenza. È Eracle, figlio del cielo, che scioglie Prometeo, ma è Prometeo, figlio di Giappeto e Climene, che consente ad Eracle di agire e determinare se stesso nei confronti di Zeus. Zeus apre le porte dell'Olimpo quando qualcuno costruisce abbastanza potere di essere per puntargli un coltello alla gola, determinando la propria esistenza. Prima di aprire la porta dell'Olimpo, tenta di contrastarlo in vari modi. Bene, proviamo a vedere quali sono le colpe di Prometeo. Quando la loro contesa dirimeva dei e uomini mortali a Mecone, allora un grande bue con animo consapevole spartì, dopo averlo diviso, volendo ingannare la mente di Zeus. Da una parte, infatti, carne e interiora ricche di grasso, pose in una pelle, nascostele nel ventre del bue, dall'altra ossa bianche di bue nascoste nel bianco grasso. E allora lui disse, il padre degli uomini e degli dei: o figlio di Giappeto, illustre fra tutti i signori, amico mio caro, con quanta ingiustizia facesti le parti. Così Zeus, beffardo, che sa eterni consigli, ma a lui rispose Prometeo dei torti pensieri, ridendo sommesso, e non dimenticava le sue ingannevoli arti. O Zeus nobilissimo, il più grande degli dei sempre esistenti, di queste scegli quella che il cuore nel petto ti dice. Così disse, meditando inganni, ma Zeus, che sa eterni consigli, riconobbe l'inganno, né gli sfuggì, e mali meditava dentro il suo cuore per gli uomini mortali, e a compierli si preparava. Con ambedue le mani il bianco grasso raccolse, si adirò dentro l'animo, e l'ira raccolse il suo cuore, come vide le ossa bianche del bue frutto del perfido inganno. È da allora che agli immortali, la stirpe degli uomini sulla terra, brucia ossa bianche sugli altari ardorosi e si mangia la carne, questo lo dico io. Zeus subisce l'inganno di Prometeo, ma quale inganno? Quale ingiustizia ha subito Zeus? Nessuna, e lui lo sa bene, e gli era a conoscenza dei propositi di Prometeo, ma non poteva farci nulla, doveva subire quanto Prometeo stava architettando. Prometeo era pronto, forte e allenato ad affrontare gli dei, questi gli si potevano avventare contro, ma Prometeo non arretrava, riguardava nel viso, forte di se stesso. Così il grande Zeus, pur consapevole dell'inganno che Prometeo gli stava preparando, non poteva sottrarsi, doveva accettare di essere ingannato. Ecco Prometeo, il dio degli dei di stirpe umana, che determina se stesso. Lo sapeva Zeus che Prometeo voleva ingannarlo, ma come sfuggire al suo inganno se egli bussava le porte dell'Olimpo? Quello era l'inganno che Prometeo escogitava per il grande Zeus: lasciare i figli di Era ciò che ai figli di Era apparteneva e dare agli dei ciò che gli dei avrebbero potuto usare. Ricordate, c'è qualcosina qua e là, Cosa serviva agli esseri umani? La carne. Cosa serviva del sacrificio agli dei? L'attenzione con la quale gli esseri umani avrebbero sacrificato agli dei. Dunque, non era necessario bruciare in olocausto quanto veniva sacrificato, ma era sufficiente l'intenzione di sacrificare quanto agli uomini non sarebbe servito. Allora, Esiodo, amico mio, qual è l'inganno subito da Zeus? Gli esseri umani si sono sottratti ai loro padri, Era e Zeus. Gli esseri umani, come ogni altro essere della natura, cerca la propria libertà nell'infinito delle trasformazioni. Questo è l'inganno di cui Zeus, pur a conoscenza, non poteva sottrarsi. Questo è l'inganno costruito da Prometeo. Libertà avrebbe abitato fra gli esseri della natura, fra i figli di Era, e li avrebbe sottratti al destino che Zeus ed Era avevano preparato per loro. Essi si sarebbero sottratti grazie alla grande falce che Gaia aveva costruito per Cronos e per i suoi figli, la stessa falce usata da Zeus per determinare se stesso nei confronti del padre Cronos e da Era per costruire gli esseri che da se stessa germinavano. Rideva sommesso il grande Prometeo, non per l'inganno che stava architettando gli occhi di Zeus e che era palese, ma rideva sommesso perché davanti a quell'inganno lo stesso Zeus sarebbe stato meravigliato e avrebbe scelto favorendo l'inganno stesso. Come poteva il grande Zeus scegliere per danneggiare gli esseri umani? Cosa ne avrebbe fatta lui della carne del bue bruciata sull'altare? Gli esseri umani sarebbero sacrificati se lui avesse scelto in maniera diversa. Lui li avrebbe privati della carne, avrebbe svantaggiato loro senza avvantaggiare se stesso. Lui non è il dio degli ebrei che chiede la distruzione della vita. Egli è il grande Zeus e non si nutre di morte e di miseria. Davanti all'inganno, egli, il dio degli dei, accetta la sconfitta che sottolinea la sua grandezza. Non umilia Prometeo per non umiliare gli sforzi degli esseri umani di costruire se stessi nell'infinito. E nel far questo, egli determina la costruzione del suo futuro. Mi fermo qua, cosa dici Francesco? Per
come
oggi,
vuoi.
Anche perché... insomma, abbiamo ancora un bel pezzettino. Bene, mi fermo qua per ora e poi andiamo avanti con altre cose. Andrò avanti la prossima volta terminando i figli del, cioè terminando Prometeo e cominciando Epimeteo, il quarto figlio di Giappeto e Climene. Va bene, ricordatevi questo: gli dèi noi li abbiamo dentro e li abbiamo fuori, ma li possiamo anche combattere perché dobbiamo determinare noi stessi, ma non li distruggiamo. Quando noi combattiamo gli dèi è perché diciamo agli dèi: io esisto come Dio, e tu mi devi riconoscere come Dio. Quando il Dio ti riconosce, la guerra di fatto è finita. Cioè, gli dèi camminano a fianco, non si distruggono mai. Ed è questo il crogiolo, uno da parte dei crogioli della vita. Questo non troverete mai nel cristianesimo, non lo vedete.
No, ma difatti sai, il discorso del mito, che noi insistiamo, non è una cosa secondaria, è di notevole importanza. Ecco, io voglio fare solo una citazione, dice: solo il mito, solo la letteratura sono riusciti a far crescere i bambini in mezzo ai lupi e gli altri animali della giungla, non solo senza soffrirne, ma ricavandone addirittura dei vantaggi. Cioè, nel senso che il mito dà delle possibilità, dà degli strumenti, dà delle capacità alle persone, nel senso che non chiede di essere creduto. Sa che la sua forza è nella capacità della persona di percepirlo e di ricavarne un'utilità. E poi il mito non ha la pretesa di rimanere stabile, ha il bisogno che chi sente il mito e partecipa al mito lo vada a modificare, lo vada a integrare, lo vada a portare avanti. Cioè, noi non abbiamo, come nel monoteismo, la continua discussione di sì, fu chi generò, ad esempio, il Gesù Cristo nei racconti biblici, no, la discendenza regale da Davide e così via. Cioè, sono delle grandi buffonate, sono dei ciarlatani, cioè, nel senso figlio di, cioè, sarebbe aggiungere qualche altra espressione, insomma. Cioè, questo non è fondamentale. Quello che è fondamentale non è mai l'origine di una cosa, ma come questa cosa va avanti e a cosa porta.
e gli insegnamenti che ci dà, sì, cioè i messaggi che ci trasmette.
Sì, sai, esiste sempre il problema che si pongono i cristiani dell'inizio, ma l'inizio è un problema secondario, in quanto all'inizio noi non potremo mai assistere, e anche perché non c'è un inizio, non c'è una fine, ma c'è una continuità.
Non è vero, io ci ho assistito all'inizio, ma se lo dicessi mi darebbero del matto.
E beh, vabbè, scusa, danno del serio a un papa che dice che, sì, esiste un creatore del mondo, ti puoi immaginare se tu non puoi dire che hai visto l'inizio, cioè nel senso che la partecipazione o no a un fatto è secondaria rispetto alla capacità della persona di agire nella realtà in cui vive. Non è importante, capito, che l'inizio sia in una certa maniera, cioè noi abbiamo in tutti i monoteismi la necessità sempre della continuità, sempre la necessità che non ci sia un'interruzione di niente, basta pensare che ancora adesso si fanno i salti mortali per dimostrare la discendenza apostolica da Pietro, sì, che c'è la continuità, cioè nel senso discussioni sul nulla per il nulla che portano soltanto a distogliere l'attenzione degli altri su degli argomenti che nella loro vita non possono fare nessuna modifica.
Ci sono anche alcuni papi che sembrano siano mai esistiti, fra le altre cose, a parte, sì, le leggende, le cazzate scritte sopra,
ma perché tutta questa attenzione, questo porre l'accenno a volontà ultraterrene, a cercare la volontà di Dio, a cercare l'origine, a cercare l'amore di Dio, ma forse per distrarre l'attenzione dalla realtà delle persone, forse perché le persone guardando in un luogo che non c'è e non è neanche realizzabile,
non vedono attorno a quello che gli succede.
Esatto. E allora poi succede come succede a Vicenza. A Vicenza ci sono purtroppo troppe sette cristiane. E d'altronde cos'è una parrocchia se non una seta, cioè nel senso che va a dividere le realtà. E noi abbiamo una setta che si chiamano i carismatici, che poi sono varie categorie di carismatici. E io voglio ricordare che i carismatici non sono fuori dalla Chiesa. 2 anni fa furono ricevuti in pompa magna in Vaticano, Piazza San Pietro, e il Papa fu molto felice di partecipare alla festa dei carismatici. E questi sono gente che sostengono che la loro ispirazione non è in base alla loro capacità di costruire, ma no, perché un Dio a un certo punto è come quel vaso di fiori che sulla finestra lo butta giù, ti arriva lo Spirito Santo in testa e diventi intelligente, cioè nel senso che tu puoi essere anche una merdaccia, puoi essere qualsiasi, se il buon Dio si ricorda di buttarti una mattonata con lo Spirito Santo, tu diventi un genio. E va bene, cosa fanno questi che hanno lo Spirito Santo? Cioè, a parte la menzogna di venirti a raccontare che rappresentano un Dio creatore, che la loro capacità viene data dallo Spirito Santo, e allora noi abbiamo uno di questi carismatici che è un sacerdote che è stato arrestato dopo che il giornale di Vicenza pubblicò la notizia che non era più sotto la protezione del cardinale Ruini, che non venne arrestato ma scappò via e rientrò per farsi arrestare trattando con il giudice. Bene, allora per non risarcire 1200 milioni ha ceduto tutti gli immobili. Ma dopo andremo a capire chi li ha ceduti. Allora, leggiamo dal giornale di Vicenza perché dicono che noi siamo cattivi.
Che data è?
Allora, mercoledì 11 ottobre 2000.
Cioè, praticamente ieri.
Ecco, cioè,
ieri.
Ieri. E ora, allora, leggiamo il giornale di Vicenza e non commento, che al limite commenteremo la finfa. Per non risarcire 1.200.000.000 di danni a una signora trevigiana, la quale ha spillato 800 milioni all'inizio degli anni 90, ha ceduto tutto il suo patrimonio immobiliare. Dice il giornale di Vicenza, ma non si possono donare beni gravati da un'ipoteca e un sequestro preventivo ordinato dalla Procura della Repubblica. Questo sacerdote, già condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione per circonvenzione di incapace, grazie alla compiacenza di un notaio di Giulianova, è riuscito nell'intento di trasferire una cospicua proprietà del suo patrimonio immobiliare, che ammonta a svariati miliardi, una decina, alla Federazione Coinonie Giovanni Battista. L'avvocato Lucio Zarantonello, aperti virgolette, non solo è la dimostrazione che questo sacerdote fa quello che vuole in spregio alle regole del diritto, ma che gran parte di quello che gli era stato donato era finito nella sua disponibilità. Chiusi virgolette, questo lo dice l'avvocato Zarantonello. Il pubblico ministero Antonino De Silvestri ha definito un'azienda delle guarigioni e in altre occasioni una macchina da soldi. Nell'autunno del 96, dopo 6 anni di latitanza.
Le guarigioni dei cattolici, macchine da soldi, non stiamo parlando di altra gente.
Nell'autunno del 96, dopo 6 mesi di latitanza, il sacerdote viene arrestato su ordine del firmato dal GIP Cecilia Carreri a fine marzo, che da quello che sappiamo noi è un buon giudice. Così, se a Vicenza Arganaraz venne condannato a 3 anni per truffa, in appello a Venezia la pena fu fatta lievitare di altri 2 mesi e l'accusa da truffa venne modificata in circonvenzione di incapace. Con gli interessi sono arrivati a 1.200.000.000. Il giornale di Vicenza dice sempre fa: Don Riccardo ha inaugurato una nuova via sudamericana del diritto, donare agli altri ciò che non si potrebbe. Il giornale di Vicenza. Bene, incido io, fa: a chi ha trasferito questi beni? Giornale di Vicenza. E trasferì i beni immobiliari del suo patrimonio personale alla Federazione delle Coinè Giovanni Battista, di cui egli è pastore generale.
Se stesso.
Cioè, è come che il Papa donasse qualcosa al Vaticano. Cioè che, ecco, rendetevi conto, cioè, noi diciamo che queste sono persone. Questo appunto, come sappiamo, le cose che emergono sono sempre le cose più eclatanti. Però rendetevi conto che di fronte a una situazione del genere, lo stesso giornale di Vicenza ha dovuto ammettere questo. Ma rendetevi conto anche del comportamento. Cioè, è la magistratura che ha accertato questo. E questa storia è venuta fuori perché l'ufficiale giudiziario è andato a una delle sedi di questa setta a sequestrare le cose e lui ha detto: non volete sequestrare queste cose perché non sono più mie, ma sono della Federazione Giovanni Battista, di cui io sono il pastore generale.
Vabbè.
Sarebbe da chiedersi.
No, beh, ma ci sarà una sentenza sicura. Cioè, i trucchi non sono più ammessi, capito? Sì. Cioè, vabbè, magari poi c'è qualche magistrato che li lascia passare, ma in realtà i trucchi non sono più ammessi. E questa la gente non si... Anche quello che ci hanno tentato di fare a noi, vari Chris, Cis, queste robe qua, che hanno tentato di fare delle cazzate in mani, è che i trucchi non sono più ammessi. Sì. Sputtanare la gente non è più possibile.
Ma io voglio fare un piccolo inciso, visto che un giudice che è citato qua, diciamo, è famoso anche per altre cose, e in positivo. Allora, qui abbiamo di fronte una sentenza in cui esecutiva, in cui si vanno a pignorare i beni di questo cristiano e lui cerca di salvarli. E qui io voglio ricordare che questa è un'applicazione della giustizia che è avvenuta e non è controvertibile, cioè nel senso che è un dato di fatto, un dato legale. Non pensate, come vanno a raccontare i loro seguaci, che è una vittima della fede, che è un perseguitato, perché i giudici che ci sono stati citati sono giudici veramente in gamba. Ecco, allora voglio dire a chi va a raccontare, ad esempio, sui giornali, prendiamo un caso del mostro per i giornali, Marco Dimitri, lo si mette dentro qualsiasi inchiesta, gli si racconta le cose più atroci, le cose più terrificanti
prima dell'inchiesta.
Esatto.
L'inchiesta,
e poi
di
l'unica, nuovo... l'unica condanna che ottiene è 1.000.000 per mancata vidimazione dei libri sociali della società.
Sì.
Cioè, io adesso vorrei chiedere, di fronte a un dato così eclatante, ben conosciuto, quanto spazio ha avuto un mostro, tra virgolette, come Marco Dimitri sui giornali, cosa sono state attribuite, e questo
passa sotto silenzio.
A parte un articoletto, per la cosa era talmente eclatante, perché c'era gente che diceva che è stata truffata, gente che voleva i soldi. Prendetevi appunto di questo comportamento, cioè nel senso che si vanno a costruire dei mostri intenzionalmente e poi vengono utilizzati.
Vedi, quello che voglio dire io, Francesco, è che quello, bene o male, è un fatto locale, e ciò che ne parla
tiene conto che questo qua è i carismatici sono una seta internazionale. Sì. Sono stati rappresentanti in Vaticano, il Papa approva molto la loro capacità di fede, la loro fede, e tieni conto che questi qua non sono un movimento locale del Vicentino, sono legati all'interno di un movimento che è internazionale, che è presente dappertutto.
Qui ho un articoletto di 7 righe dalla Repubblica, prete a processo col vescovo per stupri e pederastia, e il vescovo in istruttoria ha dichiarato che c'è un piano preciso del Vaticano per proteggere i preti pedofili. Infatti è stato rinviato a giudizio perché, siccome il processo è in Francia, la legge francese, che non c'è il concordato, cioè la legge francese prevede che chi copre un delitto è responsabile morale di quel delitto. E siccome aveva delle direttive, ha dichiarato di avere delle direttive del Vaticano, gli è andata bene che non sia stato imputato anche direttamente Wojtyla, tanto per essere chiari, oppure il vescovo di Foligno, adesso dovrei tirarlo fuori, è indagato per truffa il vescovo di Isernia. Sono sei righe sulla Repubblica, sei righe di un trafiletto. Il vescovo che diceva ci sarà una nuova indagine per tangenti. E lui sapeva bene, cioè veramente lo sapeva perfettamente.
Beh, almeno ce l'ha azzeccata questa volta. Sì, no, ma tu dici niente, ma allora si fa molto parlare dei casi di pedofilia e la notizia, sotto inchiesta anche due suori in una scuola materna. Le due suore gestivano una scuola materna. Il motivo...
Dopo arrivare.
Il motivo è semplice, fa. In primavera i primi sospetti, i bambini che si rifiutavano di andare all'asilo perché obbligati a spogliarsi, le religiose accusate di aver rivolto attenzioni morbose ai piccoli tra i 4 e i 6 anni. Cioè, questo è...
Ma, scusa, a un certo punto tu probabilmente anche nei panni di quelle poveracce, no? Dal punto di vista del condizionamento educazionale spaventoso, ma io invece mi aggancio con questo, con un'altra roba che per me è più grave, se mi permetti.
Sì.
È venuto fuori un documento da Wojtyla, sai che ha sottolineato il discorso di Ratzinger, un documento che si intitola Dominus Iesus. Allora, io ho avuto una discussione con mia figlia, perché bene o male, mi sono fortunato, ho una figlia che studia con passione, no? Allora, Dominus Iesus viene tradotto in italiano, sta per il padrone Gesù.
Vabbè, mi sembra normale.
Attenzione, Domino è... Dominus è il padrone, cioè quello che possiede per l'uso, chiaro questo, e si contrappone al termine latino di servus. Servus significa schiavo.
Dominus viene da dominio.
Esatto, continuo col termine dominio.
Tradotto.
Allora, quando voi trovate il termine servus, sta per schiavo e non servo, che invece si dice famulus. Per cui tenete ben presente questi concetti. Infatti ci sarà da rivedere anche le traduzioni dei Vangeli, perché hanno tradotto con servo probabilmente il servus che era lo schiavo. E questo è chiaro. Allora, è chiaro che voi avete preti pedofili, perché? Perché sono l'immagine e somiglianza di Gesù, il padrone. Se Gesù è il padrone che può fare quello che vuole, è chiaro che anche il prete può fare quello che vuole. L'altro può truffare, circonvenzione incapace. L'altro può fare... cioè, il problema è questo dal punto di vista religioso e concettuale.
Qui sì, no, ma vedi, poi io voglio agganciarmi partendo, agganciarmi a questo. E c'è stato appunto un cardinale che ha detto che esempi calvinisti sono una casualità della storia.
Ah sì, ce lo sa.
Io mi meraviglio il fatto che possa esistere qualcosa che avvenga per caso.
No, ma al di là di questo, è Ratzinger che, siccome ha avuto critiche abbastanza pesanti sul suo discorso siamo noi altri i padroni, no? Sì, ha dovuto fare un po' marcia indietro, perché chiaramente i calvinisti e i luterani si sono arrabbiati, però siccome la Chiesa Cattolica fa marcia indietro quando un coltello puntato alla gola, e cos'è il coltello puntato alla gola? È il rischio di uno scontro interno, cioè in questo momento c'è lo scontro con i musulmani, che è scontro e armonia allo stesso tempo.
Beh,
per
più
il
che
terzo.
Scontro è una cosa ben diversa.
E poi c'è lo scontro con i vari gruppi cattolici cristiani, con i quali riuscire a sopraffarli. Infatti gli ortodossi sono arrabbiati neri con i cattolici. E questo che ha fatto Ratzinger, eccolo qua, Ratzinger insiste, i luterani sono una casualità storica, i cardinali, i protestanti non devono offendersi per il Dominus Iesus, si fa parlare sempre di questo, perché loro sono una casualità, insomma, non abbiamo alzati troppi roghi. Ricordiamo che Ratzinger era uno di quelli che alzava i roghi, cioè fa parte di quella congregazione per la dottrina della Chiesa, che è l'Inquisizione, per cui non hanno fatto abbastanza roghi, non sono riusciti a bruciarli tutti in tempo, e gli è andata male. Vuoi farlo? Bisogna capirli, no?
Sì, ma infatti io poi voglio fare un discorso appunto dell'integralismo o del fondamentalismo religioso. non pensate che i fondamentalisti religiosi siano soltanto gli altri, sono soltanto anche i cristiani. Io questo mano ho un libro che è uscito nel 1990, si chiama Il regime della verità, il fondamentalismo religioso contemporaneo, 90. E l'autore cosa parla? Parla il neofondamentalismo evangelico, il fondamentalismo islamico, il fondamentalismo religioso in altri contesti, tra cui l'ebraismo, fondamentalismo italiano, il caso di Comune Liberazione, non lo dico io, lo dice un ricercatore appunto che insegna sociologia all'Università di Padova, cioè non lo dico io, non c'è di sociologia. Ma quello che io vorrei anche accennare sul discorso che Claudio ha accennato del presunto attacco che fanno i cattolici all'Islam, lo fanno a ragion veduta. Ecco, purtroppo noi abbiamo una realtà verso l'Islam in cui viene vista come monolitica, però dovete pensare che purtroppo i monoteismi hanno sempre delle fasi che sono necessariamente, in quanto sono numerazioni, hanno una necessità temporale di sviluppo. Allora, se voi prendete l'Islam iraniano, lo prendete come monolite. Bene, esistono in alcune facoltà teologiche iraniane, in alcune città sante tipo Isfahan, esistono alcuni teologi chiamati sacerdoti che cominciano a formulare la possibilità di dire che la società può progredire e può cambiare a prescindere dall'Islam, cosa che noi nell'Occidente cristiano abbiamo vissuto alla fine del Medioevo.
Esatto.
Cioè loro sono nel Medioevo.
Sono verso la fine del Medioevo, sì.
E rendetevi conto che anche all'interno dell'ebraismo noi lo vediamo come monolitica, ma non è monolita. Ma perché ci viene sempre raccontato questo? Perché i monoteisti tendono sempre a compattare il gregge. Allora, l'importante per i monoteisti è quando se qualcuno non appartiene al tuo gregge, che almeno ci sia un pastore dall'altra parte che lo tenga dentro il gregge. Allora, se non ci possiamo, dicono i monoteisti, se non ci possiamo contendere queste pecore, è bene che le pecore stiano almeno con un pastore con cui si possa cambiare e trattare. Allora, per i polli e per le pecore li creiamo il pericolo dell'altro. Per noi è fondamentale che nessuno pensi che possa vivere senza un pastore e che possa vivere fuori di un gregge e fuori di questo meccanismo. E ora il gioco è diverso, perché logicamente gli attacchi che fa un Biffi permettono agli islamici di dire i cristiani ci vengono contro, perciò bisogna essere saldi nella fede dell'Islam. Gli ebrei possono dire gli attacchi che ci vengono dal Vaticano, bisogna essere saldi nella fede dell'ebraismo perché è la nostra salvezza, e col concetto perché c'è il concetto della salvezza, non c'è il concetto di capire cosa sta succedendo. E allora, di conseguenza, siccome si sono resi conto che non può esserci un unico pastore, ha detto cerchiamo di amministrare in regime di oligopolio e cerchiamo di far intuire alle persone che non possono uscire da questi meccanismi, cioè che nel bene o nel male devono stare all'interno di un gregge. Di conseguenza, tu che sei islamico mi farai un favore e mi andrai a spaventare le persone, e di conseguenza cercheranno la salvezza e l'appoggio, daranno l'energia alla Chiesa. Io che sono sacerdote, tanto noi le cose ci capiamo, poi abbiamo lo stesso Dio, veniamo dai stessi bassi fondi, veniamo dalla stessa cloaca della storia, vuoi che non ci capiamo, vendiamo la stessa merda, vuoi che non ci capiamo. Logicamente, se non possiamo vendere la stessa cosa, siamo fregati. Allora, perché ci dobbiamo fare la guerra per il mercato? Spartiamoci il mercato. Era, io appoggio te, tu appoggi me. E difatti, io l'ho ripetuto e tornerò a ripeterlo. Questi sono gli spaventi che vanno a creare le persone. Logicamente esistono reazioni, chi si prende compito di questo? Logicamente non andrà a spaventare le persone uno che si presenta come un padre pacifista, che poi i pacifisti non sono, e poi sono anche i pacifisti sono stupidi. Andrà a spaventare le persone qualcuno che possa spaventare, cioè che sia determinato e che sia convincente nelle sue parole. Poi, logicamente, le pecore che saranno al bordo del gregge, ci penseranno i cani da pastore o gli altri pastori a tenerli vicino al gregge. Ma questo è un meccanismo semplicissimo, cioè nel senso, se voi pensate che lo stesso ebraismo è nato, organizzato e pianificato all'interno di una certa area politica per mantenere saldo il paese, perché Se voi notate, se voi andate a prendere quello libro schifoso che è la Bibbia, noterete sempre che sono dei continui richiami del Dio dei cristiani, fa no, voi perché inseguite la perdizione, perché inseguite le altre divinità, e io vi vado a bastonare, vi vado a colpire, vi vado a punire per questo. Allora, bisognava architettare un qualcosa per tenere unito questo. Dato che c'era l'incapacità loro di difendersi, di mantenersi, vabbè, noi andiamo a raccontare che siamo perseguitati perché siamo il popolo benedetto da Dio, abbiamo questa forza e che dobbiamo attendere il Messia. E logicamente bisogna appunto che gli altri ci odino. E logicamente, se noi vogliamo tenere la gente compatta all'interno, dobbiamo creare la paura. Perciò la cosa fondamentale che fa sempre ogni monoteismo è quello di creare la paura, di creare il terrore degli altri. Quando eravamo in un regime totalitario di monoteismo nell'Occidente, guardate, la paura del diavolo, delle tentazioni e tutto questo. In quel momento quel armamentario serviva in quella maniera. Nel momento in cui nessuno sarà più disposto a credere alle tentazioni o alle panzane cristiane, bisogna creare non più un nemico interiore, interno, in quanto già il cristiano ha devastato la psiche delle persone, bisogna andare a devastare la cultura e la società in cui sono. E logicamente nel momento in cui non possono distruggere gli altri, spartiamoci, perché altrimenti le persone possono dire ma che bisogno io ho di considerarmi di essere salvato. Uno potrà pensare di cercare di realizzarsi in altre vie. E facciamo un esempio più stupidissimo. Allora, c'è stata una trasmissione 2 settimane fa, un lunedì sera, non so se qualche ascoltatore l'ha vista, che si chiama Il filo di Arianna, in cui sono andati a parlare del gabinetto erotico di Pompei. Non so se Claudio l'hai vista la trasmissione.
Non ho visto la trasmissione.
Loro sono censurati. Il prete che c'era è stato bastonato, cioè alla fine era in imbarazzo perché gran parte dei presenti si dicevano io devo la mia formazione, la devo una formazione classica, la devo la formazione dei miti, non trova nulla di scandaloso. E alla fine il prete imbarazzato dire non potete mettermi al margine del discorso sul sesso, perché anch'io ho un sesso, sono sessuato. Cioè, e tutti quanti, e ci sono addirittura azioni dirette al paganesimo, cioè alla bellezza. Non so quanto fosse montata o costruita la trasmissione, però alla fine, di fronte a questa presenza di studenti universitari, nessuno si è schierato a favore del prete. Il prete è stato imbarazzato perché anche le poste elettroniche che arrivavano, le email, parlavano tutto di questo. Addirittura c'erano delle email di protesta in cui dicevano cosa si fa a prete a parlare di questa realtà. E quello che è fondamentale è che è passato un messaggio, cioè dire che poi questo l'hanno sorvolato, perché a Pompei riuscirono a vivere il sesso con questa tranquillità, senza che non era un problema, e adesso è un problema. Cioè, hanno messo questo, però questo è passato. Di fronte alle immagini erotiche, tutti hanno dovuto ammettere che c'era una qualità artistica ed estetica delle cose.
Anche di vita, non
sì,
solo
di vita. Ma d'altronde la vita è fatta di estetica. Sai quanto è brutto vedere tutti quanti i preti che vanno a messa, che ti vanno a parlare dell'ultratomba della tua anima che è dannata, che poi è persa, che deve avere fede.
Ultimamente sta venendo fuori un po' in tutto il mondo, non solo per trasmissioni del genere, ma le stesse cerimonie di Sydney, per quanto vogliamo, apertura e la chiusura della cosa, delle Olimpiadi, sì, molto giocato anche economicamente, furbe se vuoi. Però viene fuori il messaggio pagano, cioè quando il presentatore al passaggio della bandiera da Sydney ad Atene, perché i prossimi Olimpiadi sono ad Atene, non dimentichiamo, cioè, ha detto qui sembra venire fuori Zeus e i dei Olimpi, qui col monoteismo non c'entra niente, cioè lo stesso commentatore da Sydney è rimasto stupito di questo. Perché? Perché c'è bisogno di andare a riprendere la vita. Dove li prendi i valori della vita se non dagli dei? Cioè,
sì, ma vedi, una cosa che è fondamentale, che è cosa permette il paganesimo. Il paganesimo non è qualcosa che ti viene offerto come una Bibbia e ti viene dato lì. Cioè, sei te che devi andare a cercare le cose, sei te che devi andare a conoscere. Cioè, non è che tu puoi dire compro un kit di sopravvivenza spirituale e mi compro il paganesimo. Questo non esiste. Cioè, nel senso che non esistendo un decalogo, non esistendo una fede, non esistendo una teologia, questo è inconcepibile. Persona che vuole essere pagano deve fare un grosso lavoro, cioè su se stesso, e soprattutto è lui che lo va a costruire, soprattutto certo. È lui che lo va a comprendere, che lo va a ampliare, e soprattutto ha bisogno di conoscenza, cioè nel senso che sai, i monoteisti dicono fa il tuo passaggio tra una condizione e l'altra è per gli ebrei quando sei circonciso, per i cristiani quando sei battezzato, e rappresenta un passaggio sostanziale della tua vita. Noi diciamo queste sono carnevalate, perché i passaggi fondamentali della vita è come costruisci la tua vita giorno per giorno, esatto, momento per momento, e di conseguenza non è un passaggio temporale o momentaneo, è tutta la tua esistenza che è fondamentale per questo.
No, io volevo fare una cosa che invece non la faccio, però l'annuncio per stasera. Volevo parlarvi dello schiavismo cattolico. Siccome c'è un bellissimo articolo della Repubblica del 10 ottobre che va di come è avvenuto il commercio degli schiavi e come i papi stessi usavano gli schiavi, tanto per essere chiari, lo farò stasera in trasmissione, dopo le pagine del libro dell'Anticristo.
Sì, beh, d'altronde sai,
è abbastanza lungo, ma siamo...
Lo schiavismo è ancora adesso, perché d'altronde sai...
Beh, questo è un po' più pesante, cioè nel senso che praticamente va a costruire quello che è il concetto nostro di schiavismo. Cioè, a Roma è vero che esistevano schiavi anche in catene, però era una piccola parte rispetto a quella che era una struttura economica che aveva nello schiavismo una certa forma, e l'uscita dallo schiavismo era una promozione sociale, mentre invece nel cattolicesimo l'uscita dallo schiavismo era solo perché ti devi morire di fame, perché tanto non te ne servi più.
Sì, non basta pensare che per la legge romana il padrone che maltrattava gli schiavi poteva, la polizia lo poteva mandare al confino. Di conseguenza
creava allarme sociale.
Sì.
Comunque là era una condizione sociale, sì. Questa invece è una condizione divina, cioè Dominus Iesus, cioè il Dio padrone, è una condizione divina, cioè il Dio che dice
sì,
io sono
padrone.
Sì,
ma infatti tutte le condizioni diciamo ambientali o culturali momentanee sono momentanee nel paganesimo, cioè, per dare un esempio concreto e stupidissimo di cosa può portare il monoteismo nel comprendere le cose, è la volontà di codificare tutto. Cioè, un pagano di fronte a una cosa dice: questa cosa quanto mi è utile, quanto mi serve e quali benefici ne posso trarre e quanti benefici ne possono anche avere gli altri volendo. Ma questa è la cosa naturale, cioè nel senso che si pone senza un pregiudizio e di conseguenza può affrontare qualsiasi cosa, può fare qualsiasi scelta. Noi che abbiamo un sistema giuridico in gran parte legato al concetto di una legge immutabile, perché dei 10 comandamenti, perché pensate che va bene, la religione dà una direttiva che è religiosa, però va a influenzare...
049-700-700-048-338.
Va anche a influenzare il concetto giuridico, cioè nel senso che del monoteismo è un concetto giuridico pericoloso. Ora, prendiamo il caso, ci sono gli ipocastani malati, non si possono iniettare i farmaci perché la legge non li prevede. Cioè, e questa è questa può dire, ma va che assurdità. Ma da dove arriva questo concetto? Cioè di dire, esistono migliaia di piante che stanno morendo e a Milano sono ammalate, il 90% di queste piante sono ammalate, si potrebbe salvarle e questa è l'unica salvezza che posso ammettere, in quanto a me piacciono queste piante, se vedo che una pianta soffre, non sto lì a pensare quale legge mi vieta, ad esempio, poi faccio un esempio stupido, se l'erba del mio giardino c'è il divieto di dare l'acqua, vedo che soffre, io sono tentato di prendere la multa e di annaffiarla. No, questo non si può fare perché la legge vieta di fare l'iniezione alle piante. Cioè, questo è il concetto giuridico di venire ad amministrare anche la più piccola cosa, la più cosa insignificante, da dove viene? Cioè non è che nasca per caso, che una mattina uno si è svegliato e facciamo una legge in cui noi vietiamo di fare l'iniezione alle piante. Cioè, viene da un concetto monoteista, cioè la legge deve regolare tutto. E allora abbiamo il Talmud, abbiamo il Corano, abbiamo la Bibbia. Perciò se la cosa c'è nella Bibbia o si può farla passare per la Bibbia, bene. Non si va a vedere se la cosa in se stessa è utile o mi giova. Cioè, la stessa cosa avviene con tutte le manifestazioni, con tutte le realtà. Cioè, questo è proprio un modello che il monoteismo va a improntare e portare avanti. Ecco, io voglio ricordare i numeri telefonici che diamo via le telefonate, appunto, che è 049-700-700, perché chi vuole andare in diretta, appunto, chi vuole intervenire e chiedere qualcosa.
È 049-700-838.
Sì, ecco.
Comunque, sì. Vabbè, io vi ricordo sempre che questa sera continueremo col libro dell'Anticristo e presenterò anche questo discorso qua sullo schiavismo fatto dai cattolici, cioè arriva il cattolicesimo e sposta il concetto di schiavismo da concetto sociale a concetto divino.
cioè è Dio che ordina lo schiavismo, e razzismo, schiavismo e tutto il resto, per cui se ho tempo andrò avanti anche con questo. Va bene.
Sì, ecco, io vorrei accennare a un discorso che probabilmente tu la giovedì scorso ne avevi anche accennato. Ad esempio, un'altra dimostrazione del fatto di fregarsene di quello che avviene, cioè in quanto le cose avvengono, in quanto esiste la volontà del Dio per i cristiani, l'abbiamo avuto per quanto riguardava il comportamento, ad esempio, della beatificazione in Cina. La beatificazione in Cina.
Ti saluto solo, non posso salutare.
Sì. Ecco, la beatificazione in Cina di certe persone, che di fronte, alla fine erano persone che sono andate lì con lo scopo ben chiaro e deciso di annientare una cultura che si reggeva senza problemi. Di fronte alla resistenza dei cinesi alla propaganda, diciamo, cristiana soprattutto, si è deciso di distruggere il loro sistema sociale portando l'oppio.
Questi missionari, cioè ha fatto i 150 martiri che Wojtyla ha beatificato, in realtà erano dei trafficanti d'oppio e avevano uno scopo preciso, cioè la distruzione della società cinese. Tant'è che la prima ribellione che c'è stata, credo sia stata la ribellione dei boxer,
sì,
che erano praticamente delle palestre di karate, che hanno tentato di fermare quello che è, e dopo c'è stata anche la rivolta dei Taipei, che hanno tentato di fermare quello che era la distruzione della società cinese, alla quale stava collaborando in maniera indiretta anche l'imperatore. Naturalmente i cinesi vedono in questo, cioè, la devastazione della loro società.
E hanno ragione.
Ma il problema è un altro, è che la Chiesa Cattolica vede in questo, nella distruzione della società cinese, un'esaltazione della loro Chiesa, cioè un'esaltazione della possibilità del Dio padrone, cioè del padrone Gesù che può fare quello che vuole. E pertanto questi 150 disgraziati, questi 150 delinquenti diventano santi perché hanno consentito la mattanza, la macellazione di un'intera popolazione. Qual è il problema? Il problema è che in questo momento la Cina la forza per dire sti quasi di disgraziati e costringe Wojtyla a dire se i nostri santi hanno sbagliato chiediamo perdono, ma col cazzo di canale hanno distrutto un sistema sociale, hanno tentato. Pronto?
Sì, ma poi una cosa fondamentale in ogni modo.
Pronto? Sì? Sì. Guarda, tu
sei ribelle in questa maniera, secondo me pareva. Se lo può spiegarmi un po' meglio?
Sì, te ne parlo subito. Scusa, ma avevo anche i telefoni staccati.
Grazie.
Grazie a te, ciao.
Allora, scusate un attimo, è il problema del professore, gli parliamo un attimino. C'è questo professore veronese che è stato bastonato, hanno tentato di far dare la colpa ai nazischi, in realtà i nazischi non c'entrano niente. Qui c'entra il signor Carraro, vescovo di Verona, e le sue bande di destri. Ora, noi sappiamo benissimo il discorso che ha fatto Verona Fedeli dicendo ma questo qua non aveva la licenza per insegnare, questa è una cazzata. Noi sappiamo, e lo sappiamo anche per esperienza personale, una delle tecniche che usano i cattolici per istruggere le persone è averli in pugno, cioè se i cattolici dall'Aris al Gris a tutto il resto avessero trovato qualcosa su di noi per ricattarci, l'avrebbero fatto volentieri, cioè perché ci avevano in pugno. Quello che è la loro rabbia è che noi non siamo ricattabili. In realtà cosa fanno? In pratica prendono delle persone che hanno i loro riti, hanno le loro cose, hanno le loro debolezze, chiamiamole così, e le ricattano attraverso le loro debolezze. Se queste persone non ci stanno al gioco, cioè non accettano quelle regole loro imposte, loro le sputtanano. Questo professore chiaramente ha rotto le scatole, ma ha rotto le scatole perché pretendeva di dare voti agli studenti, quelli voti che gli studenti meritavano, e le famiglie bene di Verona, perché non dimentichiamoci che il liceo Maffei fa parte delle famiglie bene di Verona, si sono arrabbiate, hanno scritto al vescovo, e il vescovo ha agito con le sue bande contro questo personaggio. Pertanto là siamo mafia vera e propria, non c'entrano i nazischi, hanno tentato di dare la colpa ai nazischi, ma là non c'entrano i nazischi.
Sì, ma poi io trovo anche malata curioso.
Pronto?
Il fatto che se uno non ha i titoli.
Dimmi.
Ciao, sono Giuliano.
Dimmi tutto.
No, tu parlavi del professor Marcino.
Sì.
Ecco, poi non è vero che non ha l'attestato. qui ho la fotocopia dell'originale.
Sì.
Ecco, in cui della diocesi di Mercedes, vicario generale. Attestato, il sottoscritto
sì?
dichiara che il diploma ottenuto dal signor Luis Ignazio Marsiglia nell'Istituto sì? Teologico dell'Uruguay, anno sì? accademico 1979-80,
sì?
corrisponde a Sacra Teologia per Laici. Si rilascia questo attestato perché l'originale è stato smarrito in fede Monsignor Silvano Berlanda, vicario generale dell'Uruguay.
Per cui la una fede è più sporca, sporca, sporca.
Tra l'altro questa in data 6 settembre 99, quindi un anno prima dei fatti e quindi
sì, sì.
non in data sospetta. Tra le altre cose c'è anche un dato fatto che per fare quella cosa lì
sì?
sono bugie, non serve la laurea.
Sì, sì, ma infatti è vero questo.
Quindi
sì, sì, sì.
sacre bugie. Il settimanale sì, sì, Verona Fede dice che Marsiglia sì, non ha presentato la sua tesi laurea, vero, ma dimentica di aggiungere che non certo. era prevista.
Grazie Giuliano.
Ciao ragazzi.
Ciao, ciao, ciao.
Io conosco bene il giornale Verona Fedele e so di quanta merda è fatto, perché fra le altre cose io sono veronese, tanto per la cronaca, per cui conosco benissimo questo tipo di personaggi. Conosco benissimo la destra nera, la destra cattolica nera di Verona, che non ha niente a che vedere con i nazischini. Questo è la cosa. Cioè loro hanno tentato effettivamente di far avere la colpa, anche perché, sai, i brutti impresentabili
sì,
sapevano anche usarli.
Sì, no, ma io vorrei ricordare una cosa. Che visto che appunto tu parli di Verona Fedele, a Verona esisteva un settimana, un mensile che usciva quando potesse, ma Verona Infedele, che era logicamente, vivendo a Verona, cioè, poteva parlare moltissimo di religione, perché purtroppo, come sappiamo, i cattolici hanno il dominio. Io ogni volta che andavo a Verona andavo a recuperare qualche copia di questo giornale. L'ultima volta che sono stato a dicembre dello scorso anno, parlando con l'edicolante, ha detto è un giornale che hanno, cioè, mi ha detto un edicolante, l'hanno strozzato e gli hanno impedito di uscire.
Ciao Marco.
Scusa se ti interrompo ha messo lo stesso professore la sera dell'aggressione con l'estate intervista, e gli ha detto espressamente che secondo lui c'era alcuni ragazzi di estrema destra o nazischi, non so, e dopo il gate sono stati picchiati anche da ragazzi che si è definito fondamentalisti e integralisti cattolici. Vale che ho cosa ha detto e lo ripeto perché forse qualcuno non si ricorda.
Ma me sono convinto che non c'entra i nazischi, assolutamente, ma non perché io voglio bene i nazischi, ma perché so distinguere quelli che sono gli obiettivi di nazischi da altri obiettivi, capito? Questo è il motivo, non perché mi dico state buoni, state cattivi, perché nei loro obiettivi un personaggio così non c'entra, cioè non ci sta.
Per me è una cosa di una gravità enorme.
Ma infatti è talmente, tu pensi che adesso il Ministero dell'Interno sta usando un nucleo di indagine molto particolare, no?
Sì.
Ma è effettivamente di una gravità immane.
Veramente? Perché vuol dire che o la Chiesa ha paura o che c'è dei poteri sotto, che c'è altro che diabolici. Vabbè dai, vi saluto tutti.
Ciao Marco, grazie, ciao.
No, il problema è che ultimamente devono anche cominciare a gestirsi in proprio certe cose, e questo comincia a diventare pericoloso. Io spero davvero che, anche se non ho fiducia, il Ministero degli Interni ci pensi. Pronto?
Ciao, sono Pagni. Mi sono ancora preoccupato perché sente come i preti non hanno trovato una maniera per fare un esorcismo.
Vabbè.
Perché come ti fa vedere che sei un indemoniato?
Bravo, dai.
Sì, dai. Ciao.
Ciao, ciao.
No, effettivamente, cioè, dovendo gestire in proprio certe operazioni, capito? Una volta magari poteva far passare sotto banco, spostava i politici, adesso qualche cosa devono fare in prima persona e là diventa pesante.
Sì, ma difatti, sai, la tecnica sempre del controllo è sempre quello di dire noi, ma non siamo noi.
Noi
non c'entriamo, noi abbiamo sì, Emiti ha partecipato, forse non abbiamo, non siamo stati lì a controllare troppo. Un esempio, io ho visto solo una minima parte, ad esempio ieri sera, la truffa del mattone di Assisi.
Sì, guarda,
io l'ho intercettata proprio per puro caso, perché ero fuori casa, una persona aveva la televisione accesa, ho detto beh, fammi sentire, e rendetevi conto che la cosa più semplice che il frate francescano che è intervenuto, prima cosa che dico non bisogna mai indignarsi.
Non bisogna mai indignarsi.
Ma renditi conto, nel senso, non hai diritto di arrabbiarti di fronte a simili cose. E dopo loro dicono: sì, noi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto, non c'entriamo niente, noi abbiamo dato un appoggio, quando siamo accorti di cosa andavano, ma ci siamo ritirati, la colpa degli altri.
Un attimo, Mario dovrebbe essere qua, io non lo vedo, per cui andiamo avanti un attimino a finire la cassetta che registriamo e poi mettiamo su pubblicità.
Sì, Mario, quando arriva,
se arriva poi, chiaramente poi, gli montiamo subito,
subito
no, io avrò 10 minuti ancora di cassetta.
Sì, ma difatti poi è normalissimo che succedano delle cose.
Buonasera.
Buonasera.
Sì, il serpente di cui si potrebbe parlare senza tanto usare il condizionale si chiama Formigoni. È una persona pericolosissima, è il portavoce di Ruini e quindi qui la dice lunga.
Conosco, ecco, fin da allora, Comunione e Liberazione.
Sì, ma guarda che è una roba spaventosa che sta venendo avanti, lo dica pure ad alta voce. Buonasera.
Sì, in effetti esistono delle contraddizioni piuttosto pesanti che stanno venendo avanti, ma noi è già da 4 anni che diciamo che esistono delle cose in trasformazione che potrebbero andare sia in positivo sia in maniera brutta. Per questo diciamo alle persone, prendetevi in mano la responsabilità della vostra vita, organizzatevi, sappiate che siete sole contro tutto il mondo, cioè dovete essere in grado di agire senza che nessuno vi possa appoggiare, e questo è il messaggio degli dèi, non c'è altro messaggio, eh. Questo, 4 anni che lo diciamo, sì. Sì, ormai siamo arrivati, siamo passati a 200esima settimana di trasmissione. E Formigoni lo conosciamo fin da quando c'era Comunione e Liberazione.
Comunione e Liberazione esiste ancora.
Sì, ma sto parlando della Comunione e Liberazione ancora degli anni 60-70.
Ma vedi, cosa è successo con Comunione e Liberazione? Comunione e Liberazione è stata molto astuta nel momento in cui ci si rendeva conto che alcune strutture potevano essere pericolose, hanno eliminato il movimento politico, il movimento popolare, e hanno creato la Compagnia delle Opere.
Mario, ecco. È arrivato, noi lasciamo i microfoni, vi ricordo che questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte, non prendo telefonate anche se sta squillando, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeristi, casella postale 53 Marostica Vicenza, grazie per l'ascolto, alle ore 19.
E su internet trovate sempre tutto.
E su internet potete ricopiarvi tutto.